Sarajevo non dimentica, non ha dimenticato e probabilmente non dimenticherà mai quello che è successo, ma non c'è questo senso così spiccato di ricorrenza, come lo è invece sulla stampa occidentale o anche tra gli inviati che 20 anni fa o 18 anni fa venivano a Sarajevo e che oggi si sono riuniti.
Nadira Seovic, in questi 20 anni che tipo di cammino ha fatto la città ricordando ciò che era accaduto?
Quello che è accaduto è sempre presente, cioè è presente anche in novembre, in gennaio, quindi non è solo il mese di aprile, sì, tutti ricordiamo che è cominciato allora, però è molto più presente la guerra, l'assedio, le violenze, i morti, solo di civili in città, più di 11.000, questo si ricorda ed è presente nella memoria collettiva della città ogni giorno e condiziona la vita quotidiana di tutti noi ogni giorno, di anno in anno, perché per quanto si sia allontanati dalle tragedie, tutte le nostre vite sarebbero state sicuramente molto differenti se la guerra non ci fosse stata. La struttura della popolazione cittadina è cambiata notevolmente, una delle etnie, quella bosniaca musulmana, è adesso l'etnia più numerosa. Il motivo è semplicissimo, gli altri avevano dove andare, i musulmani no, popolazioni rurali si sono rifugiate a Sarajevo ancora durante la guerra. Lo so che può sembrare molto strano dire si sono rifugiate a Sarajevo durante la guerra, Sarajevo che era sotto assedio, eppure molti profughi sono venuti o sono stati spinti a entrare in città anche durante l'assedio dai dintorni.
Questa presenza che è aumentata dei bosniaco-musulmani ha creato nella Sarajevo di oggi uno squilibrio in qualche modo?
Dipende da categorie o da gruppi di persone, così non sembra molto. C'è un gruppo etnico che è molto prevalente come numero, però comunque è rimasta il senso della tolleranza, del buon vicinato e di tutto quello che noi chiamavamo lo spirito di Sarajevo, che significava appunto molte culture, molte religioni.
Lei è stata a Sarajevo e scelse anche di restare a Sarajevo in quel periodo, in quegli anni, in quegli oltre 1.000 giorni di assedio. Parlava di come la città che ne è uscita non è mai più stata la stessa e le persone, lei ad esempio, che cosa hanno dentro di sé?
La consapevolezza di quello che è accaduto e che ha cambiato completamente le nostre vite e in più ancora una grossa parte di incredulità che avevamo ancora nel 92, nell'aprile del 92 o anche nel 93, nel 94, noi continuavamo a dirci non è possibile che accada questo, non è possibile che ci siano tali devastazioni, distruzioni, non è possibile bombardare un ospedale, non è possibile incendiare la biblioteca. Queste sono tutte cose che non credevamo possibili e anche quando le vedevamo sotto i nostri occhi non riuscivamo a crederci. Io se le racconto adesso certe esperienze, mi ascolto mentre le racconto e dico ma è possibile che sia successa una cosa del genere?
Con questi ricordi, con questo dolore e con questa anche incredulità, come si fa poi a superare, se ci si arriva, quella dimensione di odio che forse può nascere?
È difficile, sempre difficile. Ci sono dei fenomeni in cui si può riconoscere dell'odio e regolarmente sono causati da traumi veramente terribili che una persona ha vissuto, però la vita deve andare avanti. Noi in questi giorni, solo per fare un piccolissimo esempio, abbiamo le proteste dei veterani di guerra. Si tratta delle pensioni che in ogni caso sono molto basse perché il livello di vita in Bosnia è decisamente basso, abbiamo più di 40% di persone che vivono o sotto o intorno alla soglia della povertà. Abbiamo delle proteste di persone che si sono sparate, di militari, allora combattenti, che si sono combattuti durante la guerra. In queste proteste, in questi giorni, le stanno facendo insieme.
Nadira, lei ha scritto diverso tempo fa che ha provato ad un certo punto il desiderio di lasciare casa, di andare via, però non lo ha fatto ed è rimasta a Sarajevo, dove tuttora vive. Perché decise di rimanere?
Intanto che non si pensi che si tratti di chissà quale coraggio, eroismo o cosa, assolutamente non c'entra niente. Ho già parlato dell'incredulità e quella c'era tutti i giorni. Noi ogni giorno pensavamo che sarebbe finita, che era inconcepibile che andasse avanti. Poi perché semplicemente io e la mia famiglia sapevamo sempre per sentito dire, non per esperienza personale, ma in ogni caso ci sembra di sapere abbastanza di come sia la vita di un profugo. E non volevamo farlo. Ed era anche una forma di resistenza voler restare a casa propria. Perché andare via, lasciare la propria casa? Io non ammetto che nessuno abbia il diritto di cacciarmi da casa mia.